Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 18 marzo, sì, io sono molto confuso, 2024, voglio ben sperare. E questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy di oggi. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Andrea Cicalò.
E basta, siamo io e te oggi. Però, ciò nonostante, mezz'oretta e diremo le cose che ci sono da dire oggi. Iniziamo. E partiamo dall'Italia. Ieri al Cairo, in Egitto, l'Unione Europea, l'Italia e vari paesi in realtà dell'Unione Europea hanno siglato un piano di aiuti da 7,4 miliardi di euro da destinare al paese guidato dal dittatore al-Sisi. E sono un sacco di soldi. E quindi se ne è parlato tanto, sia perché il nostro paese continua a cercare di esercitare una certa influenza in Nord Africa, sia perché di nuovo è considerato un aiuto importante per la gestione dell'emergenza di flussi, insomma, perché alla fine...
Si torna sempre lì.
Il nostro grande tema è quello, non è il commercio, non è aiutare gli altri, aiutarli a casa loro, e che devono fermare
abbiamo
i migranti.
Abbiamo solo quel problema.
Solo quel problema. Quindi, presenti a questo meeting c'erano ovviamente Ursula von der Leyen, la quale io auguro di essere rieletta, con tanti saluti a Renzi che ultimamente ce l'ha molto con lei, e ne parleremo di questa cosa
ovviamente.
Venerdì. C'era ovviamente al-Sisi, c'era Giorgia Meloni, ma anche il premier greco, il cancelliere austriaco, il presidente cipriota, insomma è stata un grande incontro. Qual è il punto? Il punto è che l'Egitto è in una condizione di difficoltà economica. La sterlina egiziana ha perso parecchio valore e soprattutto una grande importante fonte di entrate per l'Egitto è la gestione del canale di Suez, da cui passano moltissime delle navi che poi insomma portano beni in tutto il mondo. Qual è il problema? Che ci sono gli attacchi degli Houthi adesso.
Sì.
E quindi le navi che passano da lì, poi a un certo punto si incontrano i missili degli Houthi e i droni
indietro.
Esatto, c'è quel problema lì, che è un po' paradossale se ci pensi, perché in teoria, sulla carta, perché gli Houthi stanno attaccando queste navi, anche se poi non è così, per la questione palestinese,
da andare contro Israele.
Quindi questa cosa sono allineati con l'Egitto, ma in realtà questi attacchi stanno danneggiando un importante partner sia dell'Iran, insomma, sia del mondo arabo che è appunto l'Egitto. Quindi questa cosa sta mettendo un po' in difficoltà l'economia egiziana e ovviamente se ne parla di nuovo, visto che c'è sempre aperta la questione Regeni. Cioè, ovviamente il punto è sempre lì, perché sinché tu fai degli accordi con un dittatore che reprime tutto, manda in aria l'economia, un disastro, va bene, ma se non si fa nulla per la questione Regeni, allora effettivamente la stampa ne parla.
È interessante, più che altro ho sentito le parole di Meloni, mi hanno chiesto di Regeni e lei ha detto no, ma io ne parlo, quando posso ne parlo sempre.
Quando posso.
Che cerco di immaginarmi un pochino le discussioni con al-Sisi. E quindi per Giulio come la risolviamo?
No, ma quello a posto, no, ma poi vediamo, gli dice, poi quello...
Un po' troppa superficialità, o comunque la voglia di non andare a toccare l'argomento nello specifico.
Sì, anche io ho quell'impressione, che se ne parli
tanto per,
la butti lì alla fine magari, così non incasini le cose, ma Regeni perché sai, scoccia,
perché no? Ovviamente quando si tratta di andare o a trattare, a parlare con l'Egitto, diciamo che la diplomazia, il nostro governo italiano sa già che una domanda sulle 20, per dire, è Regeni, e quindi per evitare di buttarla in caciara, diciamo così, si dice, si lavora, si parla, esatto. Si discute, però...
Ma guarda, io realisticamente non voglio accusare nessuno, non voglio essere querelato da nessuno, quindi lo dico in maniera molto soft, però diciamo che sarebbe una cosa molto positiva sicuramente per il nostro governo se la questione Regeni fosse risolta, ecco, se fosse sparita o no, mai accaduta, perché ovviamente da un punto di vista estremamente cinico è anche un grande ostacolo a queste cose che vuoi fare, che comunque sono, nel senso, problematiche allo stesso modo, perché stai avendo a che fare con un dittatore, quindi...
Certo.
Però vabbè, comunque questa cosa sta succedendo. Giorgia Meloni ne ha parlato in maniera abbastanza trionfalistica, mi è sembrato, come fa in genere sulla sua politica estera. Staremo a vedere cosa succederà, immagino, se effettivamente ci sarà un impatto sulla questione migratoria, perché comunque 7,4 miliardi di euro sono un sacco di soldi, 200 milioni dovrebbero essere destinati alla sola questione dell'emergenza flussi, quindi vediamo se ci saranno dei risvolti positivi.
Dobbiamo parlare delle elezioni in Basilicata.
Ah, perché, io non vedevo l'ora.
Allora, dalla Sardegna alla Basilicata, insomma, in questi giorni, in queste settimane, la questione Campolargo ce la siamo raccontata in ogni modo.
Belli, se ne parla ovunque, nelle
esatto.
Famiglie, nei parchi.
Tra i bambini mentre
sì,
si gioca.
Sì.
Allora, mercoledì scorso, il Campolargo del centro-sinistra ha indicato Domenico Lacerenza come il candidato per le elezioni della Basilicata, insomma. Però cosa è successo? Innanzitutto, sempre il Domenico Lacerenza, che lo ricordiamo è attuale direttore della struttura interaziendale di oculistica nell'ospedale San Carlo di Potenza, ha dichiarato che ha scoperto di essere candidato all'ultimo, l'ha saputo poco prima che diventasse
Mentana.
Poco prima che diventasse di dominio pubblico la notizia, insomma, una situazione un po' così. Okay. Va bene. Tutto questo mercoledì.
Che già questo è strano, perché vabbè che l'abbiamo già visto anche con i ministri questa cosa, che scoprì all'ultimo di essere ministro.
Sì, sì.
Però cavolo, il candidato di una regione non sa che sarà lui il, cioè...
Fa capire un pochino la situazione. Ma comunque, ora la candidatura ha sollevato diverse polemiche, ovviamente anche da parte del Partito di Azione, che l'ha contrariato per non essere rimasto coinvolto all'interno di tutta questa
non
decisione.
Non essere stato invitato.
Esatto, non essere stato invitato. Ma cosa è successo domenica? Che praticamente la Cerenza ha ritirato la candidatura, perché aveva dato la sua disponibilità, ma così ha detto lui, non possono registrare le reazioni che ci sono state a livello della sua candidatura.
Ma si riferiva ad Azione?
Immagino di sì.
Ma io dico, scusate, cioè io impazzisco, ma se delle persone che sono esterne alla coalizione ti dicono che non ti vogliono, ma che te ne frega? Cioè,
vai avanti.
Esatto, nel senso, l'avesse detto il PD, l'avesse detto gli Schlein, perché nel senso Azione non ha i numeri, non ha i voti, non ha la forza per esercitare questo potere qui. Però vabbè, la Cerenza si è offesa.
Esatto.
Okay.
Comunque, abbiamo un nuovo candidato, che è Piero Marrese, che è il presidente della provincia di Matera, di Fede Democratica, sponda Bonaccini. Viene considerato una sorta di mediatore, insomma, il candidato, insomma, che riesce a contentare, insomma, tutta la coalizione, ecco. Però è un nome che non piace ad Azione.
Oh no, ma questa
di
cosa
nuovo.
Ma questa cosa non si era mai sentita, è una novità.
È incredibile. E quindi cosa succede in tutta questa situazione qua? Che al momento Azione sembrerebbe che sposti la sua attenzione, quindi il suo sostegno, al candidato di centrodestra, che è Vito Bardi,
no,
che è l'attuale governatore della Basilicata, andando quindi ad appoggiarlo insieme a Italia Viva. Ecco,
perché
insomma,
è un campo largo però dall'altra parte. Cioè è un campo largo che si sta creando nel centrodestra.
Esatto, non è il piano che siano prefissati del centro-sinistra.
No,
ecco.
Cioè noi avevamo detto il campo largo è il modo di vincere, però non avevamo detto chi avrebbe vinto facendo il campo largo.
Esatto.
Attenzione. Che poi io vorrei anche sapere come mai non andava bene neanche Marrese, cioè dovrei approfondire questa cosa, perché sono molto curioso. Sono sicuro che se vado sul profilo X di Calenda c'è tutto. Ecco, la posizione di Calenda mi sembra di capire sia che il Movimento 5 Stelle avrebbe messo un veto sulla partecipazione di Azione. Cioè lui dice, noi vorremmo starci dentro, ma
non mi vogliono.
Il 5 Stelle non ci vogliono e Schlein preferisce loro a noi. Cioè c'è questa dinamica un po', se c'è quello non vengo io.
Beh, che ci sono tutti i presupposti per una coalizione di campo largo.
Sì, ma chiaro, si sta andando strabene.
Allora, c'è da dire anche che le elezioni saranno il 21 e il 22 aprile.
Che c'è un sacco di tempo, quindi.
C'è un mesettino ancora.
Tutto può cambiare.
Sì, esatto. Però comunque c'è da dire che non si può arrivare all'ultimo così. Cioè, si torna sempre sempre con gli stessi discorsi. Io non ce la faccio più.
Io lo trovo entusiasmante. Sono sicuro che anche i cittadini della Basilicata trovano tutto questo interessante. Perché poi è solo il governo della loro regione. Che problema c'è?
Esatto. Passiamo agli esteri. Ovviamente non possiamo che cominciare gli esteri con le elezioni in Russia, ovviamente.
Ah,
vabbè.
Giusto.
Elezioni
chi le ha vinte?
Lo sai che la lotta è stata molto...
Testa a testa.
Testa a testa, sì. No, allora, a parte gli scherzi, ovviamente Vladimir Putin ha vinto le elezioni presidenziali, dopo 3 giorni appunto di elezioni. Parliamo dell'87% dei voti al leader del Cremlino. Si tratta della vittoria più larga dal 1991. Gli altri candidati fantocci hanno preso meno del 4%. Affluenza 74%, tutti i numeri che, considerando insomma la grandissima libertà, la democrazia del paese, hanno veramente peso zero. E quindi con questa vittoria sostanzialmente Putin rimane alla guida del paese per altri 6 anni, fino al 2030, con la possibilità anche che ci sia un ulteriore mandato, perché lo ricordiamo, con la riforma del 2020 aveva azzerato
il conteggio
i 2 precedenti mandati, e come li ha azzerati, quindi poteva ricandidarsi ulteriormente, ecco.
Bellissimo. Questi dati mi fanno volare, comunque sono molto belli, perché tu pensa, un paese nel quale tanto sai chi vince, l'87% dei voti va a lui, poi abbiamo, magari ne parleremo, visto immagini fantastiche, l'affluenza al 74%, cioè molto più alta di qualsiasi democrazia. Quindi tu pensa a questa gente che non vede l'ora di andare a votare qualcuno che sa che vincerà. Cioè, ha assolutamente senso.
Eh sì, esatto. Più che altro, ovviamente, oltre a tutti questi numeri, insomma, fantocci, non so se hai visto le immagini, insomma...
Sì, sì, lo dicevo.
Dell'inchiostro nelle urne, sì. Il soldato che entra dentro...
Quello è bellissimo. Quello, la cosa più bella è che si vede sto soldato che entra nelle urne, guarda...
Entra in una vuota, poi entra nella seconda dove c'è un tipo che sta effettivamente, sì, votando, controlla se è tutto a posto col Kalashnikov in mano...
Esatto, e poi gli richiude la tenda. Sì. A me quella cosa mi piace molto.
Però hai visto come l'ha chiusa? Non l'ha chiusa delicatamente, l'ha chiusa molto rigido.
Molto,
sì,
rigido,
esatto,
perché è un militare. Però metti che, cioè, non vorremmo che nessuno vedesse quello che il tipo sta votando,
esatto,
e quindi gli chiude la tenda.
Esatto,
ci sta.
Certo. E ovviamente a tutte queste proteste la più attesa era quella, e anche quella più importante era quella del cosiddetto mezzogiorno contro Putin, cioè della manifestazione promossa dallo stesso Navalny, il dissidente russo morto lo scorso febbraio, e sostanzialmente era un modo per protestare senza avere problemi da parte delle forze di polizia, insomma degli agenti, mm-hmm, andando a votare a mezzogiorno spaccate tutti insieme, ecco, mm-hmm. E quindi questa cosa è successa, in tantissimi hanno votato a mezzogiorno in punto, e poi tra l'altro stavo leggendo che prima di mezzogiorno seggi vuoti, a mezzogiorno code lunghe, poi, mm-hmm, dopo mezzogiorno di nuovo vuoto. Ovviamente questa cosa per Putin non è stata niente di che, un messaggio insomma poco importante.
Beh certo, perché tanto realisticamente qual è il problema?
Esatto. E sempre su Putin però dobbiamo restare, perché c'è nel suo discorso, insomma, dove ha ribadito la sua vittoria, eccetera eccetera, insomma le classiche frasi da discorso di vincitore, ha parlato di Navalny per la prima volta da quando è morto,
l'ha proprio citato.
Wow. Sostenendo che praticamente pochi giorni prima di morire c'era la possibilità di uno scambio tra Navalny e con altri prigionieri politici, immagino. Putin è stato molto vago su questo, non ha dato dettagli, ha parlato solamente di prigionieri in paesi occidentali, non ha detto altro.
Però ha fatto il nome di Navalny.
Esatto.
Questa cosa mi colpisce molto, devo dire che mi dà un po' fastidio, perché io la leggo come una ammissione di debolezza, perché lui non aveva mai fatto il nome di Navalny, non l'aveva mai citato, non l'aveva mai... Ha sempre evitato di nominare qualcuno di cui aveva evidentemente comunque paura per come è stato trattato. E adesso che è morto, ora che non fa più paura, adesso lo si può citare, anzi lo si può utilizzare come strumento per mandare avanti, insomma, la tua narrazione, che realisticamente è anche falsa, cioè che c'era l'accordo.
Può essere anche un tentativo di prendere anche le distanze da quanto accaduto?
Può anche
come
essere.
Per dire, c'era questo scambio, noi volevamo, noi...
Sì,
poi
sì,
è capitato,
sì,
perché alla fine è quello che ha detto.
Sì, sì, poi purtroppo è morto,
esatto,
è successo. No, sicuramente c'è anche quella cosa lì, però ecco, quello che mi colpisce è proprio che in vita ha fatto finta che non esistesse, cioè nel senso pubblicamente, poi l'ha fatto mettere,
sì,
in carcere. E c'è, cioè, da morto, adesso utilizza il nome, fa abbastanza schifo.
Probabilmente quando era in vita, insomma, un pochino... faceva un po' paura, diciamo così.
Beh, se non avesse fatto paura non sarebbe,
esatto,
stato messo in Siberia, insomma.
Esatto.
Quindi bene comunque. Beh, cioè, la democrazia ha fatto il suo corso, siamo contenti.
Saranno 6 anni fantastici in Russia.
Sì, sì, sì. Poi, non so... Vabbè, bello, bello.
Passiamo al settore guerra. Gli aggiornamenti dalla striscia sono pochi. Sappiamo che l'esercito israeliano ha attaccato l'ospedale di Al-Shifa a Gaza, nel nord appunto della striscia. Non ci sono al momento troppi dettagli sull'attacco. Le IDF ovviamente motivano l'attacco sul fatto che della presenza di Hamas all'interno della struttura dell'ospedale. Ma un aspetto su cui nel weekend si è parlato è della questione della situazione diplomatica tra Stati Uniti e Israele. Perché si è parlato tanto di Chuck Schumer, che è un democratico e leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, che ha dichiarato come sia necessario un cambio al governo israeliano per appunto cambiare le strategie di guerra, dato che il primo ministro Netanyahu è proprio definito come un ostacolo per la pace e per la fine del conflitto. Parole che non sono piaciute a Netanyahu, che ha dichiarato come la maggioranza del paese e dei cittadini israeliani sostiene le sue politiche e il governo, e che se il senatore Schumer, diciamo, si oppone a queste politiche vuol dire che si sta opponendo al popolo israeliano, insomma, solite frasi. E, insomma, i rapporti tra Stati Uniti e Israele in queste ultime settimane sembrano un pochino cambiati, se guardiamo anche a 2 mesi fa.
Forse sono addirittura i minimi storici, perché io una tensione così non la ricordo, ecco.
Perché comunque gli Stati Uniti, per quanto continuino a supportare Israele, si stanno muovendo sul fatto del chiedere e di provare a trattare per un cessate il fuoco. Israele continua a muoversi col paraocchi per la sua strada, però la voce degli Stati Uniti comincia a essere un pochino più alta da quel punto di vista.
Infatti
lì,
questo è proprio un elemento che ci fa dire questa cosa, perché comunque al netto di tutto è abbastanza grave quando un paese, un alleato soprattutto, dice in qualche modo, qua non è il paese che lo sta dicendo, ma un semplice congressman, però comunque
una voce autorevole,
una voce autorevole, dice che un leader democraticamente eletto dovrebbe essere sostituito. Comunque è una cosa politicamente molto rilevante. Quindi il fatto che questa cosa venga detta a Netanyahu, che evidentemente, ed è così, è visto come un ostacolo alla pace, significa che all'interno dei Dem, come minimo dei Dem, ci sia questo malumore, ci si renda conto che la situazione è completamente fuori controllo. E mentre ho visto che i repubblicani, cioè Trump ha detto che Biden ha abbandonato Israele, non so se hai visto, però ecco, questo mal di pancia c'è ed è comprensibile che ci sia perché sta succedendo un macello. Anche se devo dire che una notizia buona c'è, questa la do io perché mi ha molto colpito, perché venerdì scorso è arrivata la prima nave di aiuti a Gaza. Vi ricorderete che c'è questo sforzo congiunto di due ONG, Open Arms, che conosciamo molto bene per la questione dei migranti, e World Central Kitchen, che si occupa, dal nome è abbastanza chiaro, di cibo. Cosa è successo? Sono partiti da Cipro queste 200 tonnellate di viveri. Allora, io non so come dirla questa cosa, 200 tonnellate, io ho visto le immagini, è tanta roba.
Io non l'ho vista le immagini, volevo vedere.
Sono incredibili. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno preso questa sorta di chiatta, cioè tu immaginati una piattaforma galleggiante, okay, enorme, più grande della nave stessa.
Ed è a rimorchio della nave.
Esatto, è stata portata a rimorchio, si vedono le immagini dall'alto, di questa chiatta piena di scale, ma proprio tante, che viene trascinata, è partita da Cipro, è stata trascinata nei territori palestinesi. Cosa succede però? Che nella striscia di Gaza non c'è un molo, quindi hanno costruito questo molo con i sassi, poi l'hanno spianato in modo che ci si potesse camminare, ma per spingere questa chiatta l'hanno sganciata dalla nave, hanno utilizzato due gommoni arancioni, okay, e hanno spinto la chiatta con i gommoni, okay, cioè come se fossero due motori, diciamo.
Un po' come quando ci sono le, non mi viene il termine, le navi piccoline che indirizzano le, esatto, navi grandi fuori dal porto, una roba del genere.
Esatto, solo che qui era molto fai da te, e proprio c'è, cioè, questa chiatta galleggiante che viene spinta con due gommoni con a bordo una persona, e hanno spinto sta chiatta e hanno poi iniziato a scaricarla. È stato complessissimo, molto interessante. Peraltro World Central Kitchen ha fatto le foto col drone, hanno anche messo il loro logo sopra, si sono fatti un po' di branding. Però questo ci ha permesso di vedere quello che stava accadendo, super interessante. Adesso non è chiarissimo dove finiranno questi,
e il punto è quello,
che di nuovo 200 tonnellate di viveri vanno anche distribuiti.
Bisogna capire chi si incarica della distribuzione,
dove questa distribuzione avviene, se non li bombardano mentre stanno, cioè, dando i viveri,
dato che i precedenti purtroppo ci sono,
ci raccontano questo, esatto, ci sono queste pressioni sempre maggiori affinché anche Israele in realtà si dia una calmatina e apre ai valichi, soprattutto quello di Rafah, perché l'abbiamo visto anche recentemente, a Rafah è pienissimo, a Rafah, lato Egitto ovviamente, è pienissimo di camion, pieni di cibo,
bloccati,
che rischia anche di andare a male, nel senso, certo. Però è balordo vedere anche gli autotrasportatori arrabbiati, perché spesso stanno lì settimane, mesi, fermi, sì, col camion, e questi camion che non vengono fatti entrare. Se ci pensate è gravissimo che c'è persone che muoiono di fame da una parte, cibo dall'altra, una porta che impedisce questo passaggio. Sarebbe così facile? No. E quindi, insomma, a quanto pare questo non sarà peraltro l'unico invio, anzi se ne stanno già preparando un altro, tutto con il merito delle ONG. Cioè, attenzione, queste non sono operazioni fatte dall'esercito di nessun tipo, Europa, no, sono privati.
Ci sono volute le ONG per portare gli aiuti umanitari.
Come nel Mediterraneo, anche in questo caso le ONG si prendono sulle spalle l'incapacità totale, anche europea, mi viene da dire.
E siamo ai Fish and Bits.
Dai. Ah, dovevo farlo io? Ok.
Vai.
Allora, sai cosa farò?
Vai.
Farò un Fish Me Up.
Ok, non ero pronto. Quanti mesi sono passati?
Infatti l'ho stonato, non sono più capace.
Allora, vi faccio una domanda. Secondo voi, a che orario è fattibile cenare? Cioè, perché molti cenano presto, molti cenano tardi.
Dipende nord e sud Italia, c'è molta
anche
differenza.
Anche sì, esatto,
no?
Esatto. Allora, il contesto è questo. Praticamente in Spagna si discute da settimane sull'orario in cui ci si è abituati a cenare, in sostanza. E sappiate che i ristoranti restano aperti sino a luna, e che, insomma, vedere famiglie a cena sedute nei tavoli alle 10:30 non è una cosa anomala, ma è pura formalità, ecco.
Che poi in realtà anche qui, nel senso, il secondo turno dei ristoranti, sì, spesso è quell'ora lì.
Però effettivamente se tu vuoi prenotarti un tavolo, non te lo prenoti alle 10:30.
No, in
te
genere.
Te lo prenoti un po' prima.
Un po' prima, sì.
Però sì, effettivamente c'è anche quell'orario lì. Ecco, perché c'è una proposta comunque interessante che arriva dalla Spagna, perché Yolanda Díaz, che è la vice premier, ministra del lavoro, nonché fondatrice e leader di Sumar, partito della maggioranza più a sinistra dei socialisti, ha proposto al contrario di anticipare l'orario di chiusura dei ristoranti, cosa che di fatto costringerebbe le persone a uscire prima per cena. Díaz parla di rischi per la salute mentale di mangiare così tardi, anche perché questo fatto è accompagnato anche da orari lavorativi che si protraggono spesso anche sino alle 20.
Ok, adesso ho capito in che senso è un problema mentale. Non che stai mangiando tardi, ma che questo...
Arrivi a fare la cena, preparare le cose troppo tardi,
quindi c'è una questione di lavoro, diciamo, esatto.
Ci sono state ovviamente delle reazioni, c'è chi sostiene che un cambiamento del genere dovrebbe avere diverse conseguenze, come ad esempio spostare gli orari lavorativi, banalmente, oppure spostare ad esempio la fascia televisiva del prime time, perché anche quella è un pochino legata al fatto che...
A quando stai mangiando,
esatto. Chiaro. E quindi cosa succede? Che praticamente la presidente della regione autonoma di Madrid sostiene anche ad esempio che la Spagna abbia la vita notturna migliore del mondo e che un cambio di questo tipo comprometterebbe questo primato.
C'è un tema. Effettivamente mangiare troppo tardi, quando poi vai a letto a un orario normale, non se vai alle 4 del mattino per far serata, fa male, che io sappia. Ora non sono un nutrizionista, un esperto, però mangiare più tardi, cioè troppo vicino all'orario di sonno, fa male, perché la digestione, cioè, che a me è sempre stato detto così, poi magari fateci a pezzi nei via mail, ma alla fine sono questioni proprio meramente culturali, nel senso...
Sì, poi dipende, ad esempio, io ceno presto, ma non perché ho anche fame a una determinata ora, però è anche una questione del io, siccome sono una persona che pulisce, fa tutto quando deve fare le cose, cioè i piatti li lavo dopo mangiato, cioè non li protraggo all'indomani mattina, mm-hmm. Quindi devo avere fatto
tutto.
Hai
il tempo per organizzarti.
Esatto, quindi nell'ottica del non devo, se ceno alle 9 devo stare a lavare i piatti almeno alle 10, mm-hmm. E io alle 10 vorrei un pochino rilassarmi, quindi c'è anche quella questione lì. Cioè io tipo alle 8 meno un quarto sto già mettendo la pasta, la butto lì.
8 meno un quarto, davvero?
Alle 8 meno un quarto metto la pasta, alle 8, 8 e 5 sto mangiando, io alle 8 e mezza sono abbastanza veloce, non dovrebbe essere così, ma purtroppo sono veloce, io alle 8 e mezza sto già facendo i piatti e alle 9 io sono... in relax a guardarmi un film, a leggere, a fare le cose.
Io non riesco a cenare se non c'è Lilli Gruber in TV. Cioè io devo vedere 8:30, è la mia cosa. Io devo cenare guardando Lilli Gruber.
Io ceno col telegiornale, solitamente TG La 7 ogni tanto. E ovviamente alle 8:30 magari c'ho la televisione anche io, magari su Gruber, però l'ascolto perché sto facendo i piatti.
Perché stai facendo i piatti, quindi comunque sì. Ci sta. Invece questa cosa della vita notturna, nel senso, non è che la vita notturna, che discorso è? Puoi mangiare prima e poi
sì, infatti.
Fai, no, che senso, non è che mangi e poi balli subito, anzi è importante smaltire quello che hai mangiato.
Tra l'altro c'è un fun fact che non ho detto, praticamente il Corriere ha riportato che una delle cause di questi orari sballati è dettata dal fatto che questa decisione era stata fatta dal dittatore della Spagna di allora, Francisco Franco, per mantenere lo stesso fuso orario dell'Europa centrale per far compiacere il buon Adolf Hitler nel 1942.
E quindi ha imposto alla gente di...
Sì. Okay. Come i tedeschi.
Esatto, facciamo come i tedeschi, ma come... però così, va bene, ci sta. Comunque, io senza Lilli Gruber non ce la posso. Se mi cambiano l'orario di Lilli Gruber, io seguo.
Sì,
cioè, se me la mettono alle 22:30, io ceno alle 22:30.
Ok.
24, sto cenando alle 20. Non... È così, seguo lei. Come un girasole. Mi giro verso il mio sole, che è Lilli Gruber, e la seguo ovunque.
Che immagine poetica.
Grazie.
E passiamo alla trend zone.
Molto bene.
Oggi da Google e abbiamo al primo posto, vabbè, ovviamente un po' di calcio perché ovviamente il lunedì è sempre calcio.
Bellissimo.
E abbiamo Acerbi.
Che non so chi è.
È un calciatore, a quanto pare c'è stato un diverbio con un altro calciatore, insomma, hanno detto una parolina di troppo a livello razzista, ecco.
Ah, ok.
Scaramucce tra due calciatori.
Goliardate, cos'è?
Sì, insomma.
Di poco conto, diciamo. Simpatie.
Insomma, se dici la parola che inizia con la N e finisce con la O, è un calciatore di colore, insomma, è un po' una situazione lì, quindi comunque
se gli dici no. Non si può, no, dire, si no. Può.
Poi al secondo posto Giorgia Meloni ha hackerato, perché a quanto pare hanno hackerato il profilo della Meloni su Instagram.
Sì. Ne hanno fatto una grande questione, ho visto tutte le testate che riprendevano sta cosa, in realtà è stata su 5 minuti, poi l'hanno subito tirata giù ed era una roba con Elon Musk, Bitcoin, faceva super ridere. Investi qui, che poi io dico, cioè chi è la persona che vede Giorgia Meloni?
Il presidente
che dice,
del consiglio che ti...
Investi qua e tu...
Però me l'ha detto la Meloni.
Che cosa devo fare?
Poi al terzo posto abbiamo Tommaso Zorzi.
Tommaso Zorzi è un influencer di qualche tipo,
sì,
credo.
Però okay. Le mie conoscenze si fermano qua. Poi dove? Cameron. Ok, Damiano dei Maneskin all'Olimpico con la fidanzata. Ok,
okay,
abbiamo
bene,
notizie quindi di gossip sui Maneskin. E poi al posizione numero 5 una scomoda eredità Rai 1. Che qui
che anche immagino sia un film, qualcosa che la gente stava guardando.
Esatto,
Rai 1.
E quindi cerca ovviamente che, di cosa.
Che io mi chiedo, ma chi è che commenta? Cioè, stai guardando un film,
allora,
guarda, stai guardando Lessi e lo commenti.
Posso dirti una cosa, che mi è capitato ieri a me questa cosa. Io ho visto un film, Ferrari, che è basato sulla storia di Enzo Ferrari. E siccome c'erano vari piloti degli anni 50, in un certo punto nel film li presentava tutti. E c'era questo tipo, questo pilota, ha detto, cerchiamo chi è Tizio. E l'ho cercato su Google, quindi comunque...
Ah, ok, in effetti,
a mera,
certo.
È mera curiosità di capire di chi sta parlando. Cioè, a me capita.
Perché tutti in quel momento cercano quella sì. cosa perché si incuriosiscono. In effetti ha senso. Ok, bene, ottimo.
E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo la mail di redazione, che è redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy. Thank you.